Vorrei partire quest'oggi con un testo del Cardinal Martini, un testo che ha più di 30 anni, ma che è di un'attualità e ci rivela una grande profezia, almeno a quei tempi. Nel 1988 scriveva così: la lezio divina va fatta da ciascun cristiano che abbia un minimo di cultura di base e intenda percorrere un cammino spirituale serio. Dunque questa proposta, che ogni anno rinnoviamo, non è tanto l'invito ad ascoltare delle riflessioni, bensì a imparare un metodo, ad essere un po' aiutati a imparare a pregare. E osiamo sperare a percorrere un cammino spirituale serio. Continua Martini: io non mi stancherò di ripetere che la lezione divina è uno dei mezzi principali con cui Dio vuole salvare il nostro mondo occidentale dalla rovina morale che incombe su di esso per l'indifferenza e la paura di credere. La lezione divina è l'antidoto che Dio propone in questi ultimi tempi per favorire la crescita di quella interiorità, senza la quale il cristianesimo, che non può fondarsi soltanto sulle tradizioni e sulle abitudini, rischia di non superare la sfida del terzo millennio. Nessuno dica di non avere tempo. Si può non avere tempo per leggere il giornale, per vedere la televisione, per sorseggiare un aperitivo, per seguire le competizioni sportive. Io mi permetto di aggiungere alle sue parole qualcosa che allora non c'era, ma che oggi è molto più presente di queste cose, e cioè usare il cellulare. Ma non si può non trovare il tempo per alcuni minuti per meditare la parola di Dio. Ecco, mi sembra di poter dire che la parola di Dio ci aiuta a vivere un cammino spirituale serio, un cammino che non sia superficiale. Abbiamo bisogno di vivere una fede profonda, di andare nella profondità delle cose, perché là dove la fede è superficiale, se ci pensiamo bene e se possiamo anche constatarlo, anche le relazioni sono superficiali, perché come noi trattiamo Dio, così trattiamo gli altri. Come trattiamo Dio, trattiamo anche noi stessi. E come alla fine molte cose rischiano di essere, dice Martini, per tradizione, nel senso che si è sempre fatto così, si va avanti così, non si può fare che così, o sulle abitudini, senza sapere neanche perché si fanno certe cose, noi rischiamo di perdere la profondità della fede. Ecco, a partire allora da questo desiderio che tutti possano non venire alla lezione divina, ma che tutti possano avere in mano la parola di Dio ogni giorno come nutrimento, con questi sentimenti guardiamo questo brano di questa lettera dei Filippesi, ai Filippesi che ci sta accompagnando, e guardiamo un po' il testo. Come sempre io vi invito a tenere il testo davanti, perché è ciò che dice Paolo che è importante. E anzitutto il testo lo divido oggi in tre parti, i versetti 12-18, versetti 19-24, versetti 25-26. Anzitutto i versetti 12-18. Paolo presenta la sua situazione personale. Sappiamo, l'abbiamo già detto la volta scorsa, ma lo ripetiamo, lui sta scrivendo dal carcere. E anche se in prigione, Paolo ha un compito molto impegnativo da svolgere, anche dal carcere. Saremmo portati a dire, ma uno che è in carcere non è che possa fare molto. Deve star lì, aspettare, leggerà qualcosa, se può leggere, parlerà con qualcuno, se lo potrà fare, penserà. Il carcere è un ambiente così chiuso che forse porta le persone anche molto a chiudersi in se stesse. Vive invece qui Paolo la sua missione, anche se gli sono state legate le mani. Non c'è posto al mondo, compreso il carcere, dove non si può testimoniare il Vangelo. E possiamo dire che quest'uomo, Paolo, appare in tutta la sua libertà dentro la schiavitù che sta vivendo. Potranno anche chiuderti in un luogo, potranno anche farti tacere, potranno anche non permetterti tante cose, ma nessuno ti può vietare di testimoniare il Vangelo. Pensiamo ai martiri, per esempio. E per Paolo la sola cosa importante è che Cristo sia rivelato nelle sue catene, quasi che le catene siano di Cristo. Paolo sa che questo avvenimento opera da sé. E i Filippesi sono coinvolti nella sofferenza della sua incarcerazione. E si rendono conto attraverso la testimonianza di Paolo, che è in carcere, e sanno bene i Filippesi perché è in carcere, si rendono conto che il portare il Vangelo, vivere il Vangelo, è una cosa che potrebbe essere anche pericolosa. Ecco, io leggendo questo brano mi sono chiesto in questa settimana, ma secondo te, mi parlavo con me stesso, tu saresti disposto per il Vangelo a correre questo rischio? Ti rendi conto che il Vangelo può essere pericoloso? E se non lo è, o tu non sei in questa condizione, forse perché il Vangelo non è proprio il tutto della tua vita. Perché il Vangelo, in quanto tale, arriva a un certo punto a dare fastidio. Il successo, pare per Paolo, consiste nell'umiliazione, nell'angoscia, nel dolore, nella fatica, nella sofferenza. E questo comportamento coraggioso di Paolo, perché lui sta testimoniando il Vangelo, ma soprattutto la sua comunità, e la guida non dicendo fate questo, fate quell'altro, andate di qui, andate di là, fate questa scelta, ma la sta guidando con la sua vita, con la testimonianza della sua vita. E questo comportamento, dicevo, aiuta la comunità che ha trovato in fondo una forza, una serenità, affrontando anche il rischio di portare il Vangelo. Paolo però non è contento di tutti gli evangelizzatori, e nonostante sia lì in prigione a dare buona testimonianza, lui, proprio perché è un padre, corregge e dice che non tutti gli evangelizzatori si stanno comportando bene, e individua in loro alcuni che sono indegni e volgari. Cioè Paolo sa discernere e chiama le cose con il loro nome. Pericoloso non guardare ai fatti negativi anche nella Chiesa e passarci sopra. A partire da noi pastori, ma anche da voi fedeli, se io vedo che qualcosa non è secondo il Vangelo e io sto zitto, io mi carico di quella responsabilità. Io ne porto le conseguenze di quella responsabilità. Alcuni predicano Cristo per secondi fini, anche perché il male, l'aspetto negativo, quanto più rimane indisturbato, tanto più corrosivamente può propagarsi. E Paolo è un uomo libero, non guarda in faccia nessuno. Noi saremmo tentati di dire, come noi saremmo tentati di dire a Gesù quando è nei tempi della passione: ma stai zitto, guarda, nella vita star zitti non si sbaglia mai. Ma quando fa comodo e uno sta zitto, allora ne porta poi le conseguenze. A Paolo non gli importa di soffrire, di patire la fame, di patire il freddo, di essere deriso. Conosce la sua missione e si arrabbia quando contestano la sua missione. Paolo non si lascia confondere, e quello che agli occhi della gente è scandaloso e stoltezza, egli lo considera come uno strumento della manifestazione di Dio. E noi cristiani troppe volte ragioniamo così. Noi parliamo e facciamo pur di non avere fastidi. Ma non è questo l'oggetto del discernimento. L'oggetto del discernimento sta nel dire: ma Dio che cosa vuole da me? E che cosa direbbe in questo momento dentro a questa situazione? Non esiste un cristiano che, se vede qualcuno che sbaglia pesantemente, dica: ah beh, ma non sono io, a me non interessa. Non è questo il modo di fare i cristiani. Questo è il modo di fare i furbi. E Paolo questo lo sottolinea. Paolo si rallegra perché è capace di manifestare Dio ed esclude completamente i suoi interessi personali. Serve il Vangelo, di questo si rallegra. Ha in mente solo questo. Il resto non gli interessa minimamente. Poi c'è la seconda parte, versetti 19 e 24. Paolo ha posto al servizio del Signore tutta la sua vita. A un certo punto, quando si è convertito, per lui il Signore è tutto, non c'è altro, non gli interessa nient'altro. E nella mente di Paolo emergono degli interrogativi fondamentali dell'esistenza, interrogativi che io penso prima o poi vengono a tutti. Per esempio, che cos'è la vita? Oppure, perché la morte? Che cos'è la morte? E Paolo sintetizza così: vivere è Cristo. Quasi a dire che la vita, vivere e Cristo si compenetrano. E solo dove è Cristo c'è la vita. Quasi come conseguenza. E poi aggiunge una cosa che forse a noi risulta un po' strana. Dice: vivere è Cristo, morire è un guadagno. E noi diciamo: beh, insomma, adesso va bene tutto, però calma. Ma morire è un guadagno non perché la vita gli è diventata impossibile, perché è in carcere, perché è malato, perché non sa dove arriverà, non sa cosa gli capiterà. Ma Paolo conosce bene la sua meta: essere con Cristo. Questa è la morte, la vita eterna, essere con Lui. Ha capito la vita cristiana e la vive come un'esistenza in Cristo. Se la vita cristiana, se il vivere è Cristo, io a un certo punto desidero andare da Lui e stare con Lui. La morte resta un po' in secondo piano, perché Paolo è tutto proiettato oltre gli orizzonti, quelli terreni, quando finalmente sarà completamente in Cristo. Io rimango un po' perplesso talvolta, perché ho letto anche un'intervista qualche anno fa dei cristiani. Mi sembrava una cosa così normale che i cristiani credessero alla vita eterna. E invece non è così. Non è assolutamente così. E magari ci sono persone che vengono in chiesa tutte le domeniche e tu dici: ma tu credi alla vita eterna? Ma speriamo, ma vedremo. Ora, se manca questa dimensione, la fede non c'è più, eh? Nella fede Paolo supera il problema della morte. E allora scopriamo così il grande amore che Paolo ha per Cristo. Questa lettera, come tutte le altre lettere d'altra parte, ci aiuta a capire che Paolo era veramente innamorato di Gesù Cristo. L'ha combattuto, l'ha bestemmiato, l'ha oltraggiato, l'ha perseguitato, ma quando l'ha incontrato è stato catturato da lui. E siccome la comunità ha ancora bisogno di lui, lui capisce che deve restare. Non perché si sente indispensabile, ma crede di avere riconosciuto la disposizione di Dio e rimane perché Dio lo vuole, perché nessuno è indispensabile, nessuno, ma tutti siamo servi. E infine ci sono gli ultimi versetti che vorrei brevemente commentare, gli ultimi due, i versetti 25 e 26. Paolo è completamente innamorato di Cristo e per questo è completamente dedicato alla sua gente, cercando però di dare alla sua gente non ciò che la gente gli chiede, ma ciò di cui ha veramente bisogno. È più faticosa questa cosa, anche per un genitore. È più comodo dare, si diventa più popolari, si diventa amici dei figli. Basta dare quello che ti chiedono. E tu sei, credi di essere, un bravo genitore, oppure anche un bravo educatore. Basta che io faccia contenti, ma non è questo che ci deve muovere. Bisogna dare ciò di cui uno ha veramente bisogno e magari adesso non lo capisce, ma lo capirà domani, quando tu non ci sarai più e lui non potrà neanche dirti grazie. E qui ci sta una grande libertà di cuore, perché quando io do qualcosa agli altri di queste cose, sono più preoccupato che mi torni indietro qualcosa o che la persona, anche se non capisce, possa arrivare alla verità delle cose. Quando ritornerà tra di loro Paolo, ciò sarà per essi motivo di vanto. Ma non bisogna confondere il vanto come qualcosa che noi abbiamo conquistato, oppure qualcosa che abbiamo costruito, oppure qualche qualità, perché questo è un inganno, è un inganno. Il vanto si fonda sulla grazia di Cristo. È un gloriarsi in Cristo Gesù, è un vantarsi nel Signore. Se ci si gloria in questo modo, allora si celebra l'opera che Dio stesso ha realizzato, il lavoro che Lui ha compiuto. Noi potremmo fare la stessa cosa, con due modalità diverse. Dare gloria a Dio o dare gloria a noi stessi. Forse non si capisce subito, ma il risultato si vede. Chi dà gloria a Dio vive e vive anche quello che fa. Bene, passiamo alla seconda parte, più veloce. Che cosa dice a noi questo testo così ricco, che merita certamente di essere ripreso personalmente? Io vi lascio soltanto tre brevi spunti di meditazione, come di attualizzazione di questa parola nella nostra vita. Il primo: noi possiamo scoprire se abbiamo veramente scelto il Vangelo. Noi possiamo avere veramente la prova se noi seguiamo il Vangelo o qualcos'altro. E cioè, se noi non scegliamo il posto dove viverlo, ma naturalmente lo viviamo dappertutto, e in ogni situazione. In ogni situazione. Se uno comincia ad avere delle zone private, delle zone dove non è ancora arrivato il Vangelo, per esempio, vivere il Vangelo adesso, guardate che non costa a nessuno, eh? Essere venuti a messa stamattina e vivere il Vangelo non è che ci costa molto, eh? Non siamo in carcere. Il problema è vederlo domani. Dove saremo? In quei luoghi che non sono, secondo noi, evangelici, ma aspettano il Vangelo. Per chi va a lavorare domani mattina sa bene che non sarà facile portare il Vangelo. E uno può parlare di tutto, tranne che del Vangelo. Si può predicare Cristo, dice Paolo, anche per invidia o spirito di contesa? È possibile una cosa così? È possibile. Quando si usa di Cristo per cercare se stessi, per il prestigio, per sentirsi importanti, per avere un posto di rilievo, magari nella comunità cristiana. Per cui il rischio qualche volta è, anche nella comunità cristiana, di chi pensa così: o io ho il primo posto, oppure vado via. O io occupo il posto che desidero, oppure mi spiace. Qui si capisce, da come ci poniamo dentro le cose, che cosa cerchiamo, il Vangelo o noi stessi. Secondo spunto. Se si vive per Cristo, la morte fa paura lo stesso. Inutile che c'è sempre qualcuno che dice: ah, io non ho paura di morire. Di solito è uno giovane, sta bene, non ha niente. Lascia passare un po' di anni e vedi che comincia a dire: beh, per effettivamente. Quindi se si vive per Cristo, la morte fa paura lo stesso. Ma il futuro, quello che uno riesce a credere oltre la paura, è un guadagno. Se vivere e Cristo, vivere e Cristo sono compenetrati, la fine è questo tendere a Lui, arrivare a Lui. E più la vita non c'entra con Gesù Cristo, e più noi abbiamo paura della morte, di cui naturalmente dobbiamo anche fare i conti. Ieri sera, durante l'omelia, io ho sottolineato un po' questa cosa, perché nella mia vita di prete, ma credo che lo possano dire anche i miei confratelli, il morire è diverso da chi guarda Cristo e da chi non lo guarda. Non posso dire che i primi è come se facessero una danza, no. Ma ciò che si vive dentro questo passaggio, nella persona che muore e nelle persone che stanno intorno, quando c'è presente la fede in Cristo, il passaggio è diverso, molto diverso. E il ricordo di chi passa è più costante, ed è più lungo, ed è più presente. Per cui uno è morto, ma uno dice: no, ma è qui. Io percepisco che è qui. E infine, il vantarsi non sta nelle cose che io riesco a fare. Anche le cose di Dio. Ma in quello che Dio fa in noi, che fa in me. Ci si accorge da come si parla. Per cui uno non parla più dicendo: io ho fatto, io ho detto, io ho realizzato. Invece uno comincia a dire: ma con l'aiuto di Dio sono riuscito a fare questa cosa. Grazie a Dio ho fatto tutto questo. Perché, dice Gesù, vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che sta in cielo. Ecco, dobbiamo vantarci nel Signore, se c'è qualcosa di cui vantarci, vantiamoci di Lui. Io mi vanto, ognuno di noi deve dire, io mi vanto del Signore che ho incontrato e che mi aiuta ogni giorno a vivere. Io mi vanto di Lui. È Lui il motivo della mia gioia, della mia vita. Io vivo per Lui. Che bello poter dire così. Io vivo per Lui. E per nient'altro, per nessun altro. Uno che non parla così, ma che crede a questo, la sua vita è diversa, la sua morte sarà diversa, il suo futuro sarà diverso. Io vivo per Lui. Chiediamo a Paolo, questo grande innamorato del Vangelo, nonostante sia in carcere, nonostante sia legato dalle catene, ci aiuti San Paolo ad essere anche noi incatenati con Cristo. Quasi poter dire, noi senza di Lui non siamo niente.